Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Questo è un podcast di SBS Italian e siete in compagnia di Domenico Gentile. L'ospite del programma di questa mattina è Olga Peretiatko, soprano che è qui in Australia per cantare Maria Stuarda. Innanzitutto, Olga Peretiatko, grazie veramente per aver accolto il nostro invito.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Benvenuta in Australia e a questo punto iniziamo subito parlando di questa tanto attesa Maria Stuarda. Che cosa possiamo attenderci dalla Maria Stuarda di Olga Peretiatko?
Oh Madonna, la responsabilità è grande qui, specialmente a Sydney, sì. Questo è il mio debutto triplo in realtà, la prima volta in Australia, la prima volta in questo teatro, e il debutto del ruolo. Cosa posso dire? Cioè, questa trilogia di Tudor ho già fatto Anna Bolena due volte, però ho sempre voluto prima cantare Maria Stuarda, però sì, la fortuna era un po', ha deciso un po' diversamente. E qui adesso siamo con Maria Stuarda, ho già cantato prima scena e l'ultima scena nel concerto con orchestra, perché è molto importante portare proprio un debutto scenico, vabbè, ok, siamo in concerto, ma comunque essendo preparata. Poi, sapendo che prima di me era qui Joan Sutherland, è un grande mito, il mio kumir, il mio proprio idolo, e posso dire che grazie a lei canto, perché quando ero studentessa a San Pietroburgo studiavo come maestra del coro, ho appena cominciato a cantare un po' e tutti hanno pensato che sono mezzo soprano. E lì, quando ho trovato la mia professoressa Vera, che mi ha detto sì, una bella voce, possiamo lavorare, però è un soprano. Ero depressa per 3 giorni, e ero a casa piangendo perché ho voluto cantare sempre queste donne con caratteri forti, tipo Dalila, Carmen, adesso sono soprano, come si può vivere come soprano? Ho ascoltato un disco di Joan Sutherland per 3 giorni in fila, così, loop, e dopodiché ho detto vabbè, ok, c'è la vita anche da soprano. No, perché poi ho visto... Ho incontrato Joan Sutherland 2 volte nella mia vita. Prima volta, mi ricordo, in realtà è prendo come un segno questo incontro. E la mia competizione dell'opera primissima, avevo tipo 21, 22 anni. E prima del finale tutti i partecipanti hanno avuto fortuna a parlare un po' con la giuria. E ero con lei davanti proprio, era un momento di gloria, potevo anche toccarla, e lei mi ha detto, mi ricordo che ho cantato L'Inde di Chamonix anche Donizetti, che lei ha cantato in questo disco, ho cantato con tutte le variazioni possibili, tutti, anche impossibili, e lei mi ha detto che dimostrazione non è il senso. Ogni variazione deve essere proprio pensata, ripensata, e deve avere un senso. Deve avere un senso perché lo canto, che emozione, cioè, in quale idea. E questo mi ha dato proprio un pensiero per i prossimi 20 anni. E così sono grata, immensamente grata a lei, devo dire.
Immagino, puoi cantare nel teatro, va bene, che è dedicato a lei, perché infatti è la Dame Joan Sutherland Theatre dell'Opera House di Sydney, dove lei canterà. Tornando all'opera, e anche per concludere, lei ha menzionato che è in forma di concerto, quindi non credo che sia più facile cantare un'opera in forma di concerto di quanto non lo sia con la scena.
No, per niente, soltanto che siamo insieme con lo spartito, niente scene, niente movimenti, tu puoi concentrarti soltanto con la musica e col canto. E sì, però sei un po' scoperto nel forma di concerto, secondo me, e magari anche un po' più difficile, sì.
Comunque avete un grande direttore d'orchestra, Renato Palumbo, quindi immagino che questo aiuti molto nella preparazione della messa in scena di quest'opera così importante.
Sì, e poi con Renato abbiamo fatto Otello di Rossini, con il mio primissimo festival a Pesaro, Rossini Opera Festival, e lui dirigeva, e questo era il mio grande debutto. Ecco.
Senta, parliamo un po' di lei per presentarla ai nostri radioascoltatori, ma anche per conoscerla meglio. Com'è iniziata questa sua incredibile carriera?
Grazie intanto, ma sa, io non ho mai pensato di essere una cantante d'opera, ma ho cantato da sempre perché mio papà canta, ancora canta al Mariinsky Teatro, che era ancora Kirov Opera a Leningrad, adesso San Pietroburgo, e io mi ricordo da sempre lì, tra le quinte, perché papà era lì, ha preso la file con un 6, e allora era tutto vietato, ovviamente, però a me era tutto interessante. Ero avvelenata del palcoscenico, di questo profumo del palcoscenico. Dico avvelenata perché, ecco, antidoto non esiste, secondo me. E lì ho sentito questa prima opera che mi ricordo era Faust di Gounod, e poi ho visto un po' di tutto perché il repertorio di questo teatro è grandissimo. E ho cantato sempre, ho cantato nelle feste di famiglia, cantato, raccontato le poesie, tutto. Anche quando avevo 3-4 anni, tutti mi hanno detto: "Ah, Olga canta qualcosa." Io ho cantato molto con piacere, adoravo il pubblico anche fino adesso, vedi. E lì poi ho cominciato la scuola musicale, suonavo pianoforte, cantavo, primi concorsi. Poi c'era il mio primo trauma, il divorzio. Papà e mamma sono divorziati e sono trasferita in Lituania per 7 anni della mia vita. Sono vissuta lì, e piccolissima città vicino a questa stazione nucleare, no? Si chiama in italiano, ecco, come Chernobyl, adesso si chiama Ignalina. Lì ho vissuto per 7 anni, e anche sono grata a questo tempo perché la città era piccola però molto interessante, la gente era tutta molto educata, hanno portato le famiglie, e ho avuto possibilità di frequentare la scuola di danza, karate, la scuola musicale, ginnasio di matematica, allora di tutto ho fatto, no? E tutto questo in realtà mi ha aiutato tantissimo, specialmente karate, perché mi ha dato disciplina, e ho cominciato a meditare anche quando ero piccolissima, tipo 12-13 anni, prima meditazione, pensa. E poi sono tornata a San Pietroburgo perché il discorso era: faccio la musica o non faccio la musica? E allora la risposta era unica. E sono venuta da vivere con il mio papà, e ecco, maestra del coro. E così anche il conservatorio lì a San Pietroburgo ho cominciato come maestra del coro. Poi ho trovato la mia professoressa di canto, cioè professoressa, la insegnante. E dopo un anno di lezioni private abbiamo deciso che devo andare a Berlino, in Germania, a studiare. E lì ho fatto gli esami, mi hanno preso nella Hans Eisler Conservatorio a Berlino, dove ho cominciato a studiare canto lirico. E da lì era cominciato, parlo di 2002, no? 2001, 2. E da lì è cominciato. Poi ho conosciuto Alberto Zedda, grande, io proprio lo prendo come il secondo padre, perché lui, proprio lui, mi ha ascoltato nelle piccole città di Germania, c'è anche un piccolo festival, Rossini, a Bad Wildbad si chiama la città, Rossini a Wildbad, e lì ho conosciuto Joan Sutherland per seconda volta, perché il suo marito ha diretto Semiramide di Meyerbeer. E lei era presente in sala, pensa, quando abbiamo cantato la prima. E lì era presente anche Alberto Zedda. Ho fatto l'audizione e lui ha detto: "Tu devi venire assolutamente a Pesaro per fare la mia Accademia Rossiniana." Ho fatto, e ho cantato due ruoli in questo viaggio a Reims, Corinna, e lui, a proposito, era prima persona che mi ha detto che io ho potenziale di soprano lirico, non soltanto di coloratura. E poi così ho studiato anche la Corinna, che è un lirico pieno, e ho fatto in Italia il mio debutto. E da lì è cominciata la mia carriera, perché poi lui mi ha osservato, ha visto che ho i nervi, e poi mi ha dato la Desdemona, quella con Renato Palumbo, Otello di Rossini. E dal 2007 ho cominciato a girare il mondo, e lì sì, fino adesso canto.
Immagino. Senta, lei ha menzionato diversi momenti della sua vita e il fatto che cantava da piccolina di fronte a un piccolo pubblico. Però poi è venuto un giorno in cui lei a Parigi ha cantato davanti a 600.000 spettatori e milioni di spettatori alla televisione. Bella esperienza.
Mamma mia, sì, quello che cerchi di dimenticare, quante persone ci sono davanti. Tu esci e canti, come sempre, come a casa, come quando studi, c'è proprio il coraggio che hai bisogno, sì, però anche questa sensazione, sa, come nel casino, tutto metti sul zero, no? Tu non hai altra chance, quella sera lì, questi 3 minuti della tua vita che devi far vedere di tutto. Ma a parte di tutto, cioè, davvero cioè, deve essere quell'energia giusta, no? Per poter riempire questo palcoscenico, riempire tutta questa piazza davanti, questo. E quella è la potenza di musica, no? Questo che dico sempre, che la musica è potente, la musica unisce e non divide come...
Stiamo parlando con Olga Peretiatko, il soprano che in Australia per due, purtroppo soltanto due, rappresentazioni della Maria Stuarda all'Opera House di Sydney. Vorremmo continuare, come le ho detto, la sua storia è un libro, quindi ci potremmo parlare per ore. Però parliamo dei suoi CD, perché lei ne ha incisi moltissimi. Cantanti oggi non lo fanno purtroppo, e quindi si perde molto della storia della lirica. Lei invece lo ha fatto e sono tutti di successo, però uno mi interessa particolarmente. Lei ha inciso 23 ninna nanne dei più grandi compositori, cantate nelle lingue originali, considerando che lei parla l'italiano, il tedesco, il francese, il russo. Quindi ci parli di questo progetto?
Questo sì, è un progetto molto speciale, tutto nato in pandemia, no? 2020, marzo, è cancellato il nostro progetto, ecco, a Berlino con Sir Simon Rattle, Idomeneo. Eravamo bloccati con il mio boyfriend, che è diventato il mio marito, lì nel suo piccolo appartamento di Berlino per 3 mesi. E mi chiama il mio ex professore del conservatorio, Simeon Skigen, e mi dice: Olga, tu non hai più scuse. Io ho detto: scusa maestro, perché questo programma mi ha proposto già da 3-4 anni, però io non ho mai avuto il tempo, ero 30 minuti prima della recita, o domani devo cantare, allora non posso studiare, o qualcosa, o sono proprio al volo qui, non ho mai avuto tempo. E qui dico: sì maestro, perché adesso davvero non ho scuse. E poi un mese e mezzo abbiamo studiato queste 35, mi ha portato 35 canzoni in tutte le lingue, anche Shostakovich, tipo le cose molto interessanti, rare. E dopo un mese e mezzo il mio dottore ci ha detto con il mio marito che sono incinta. Ero strafelice, però non ho potuto dire a nessuno, perché tu sei tre primi mesi, neanche la mia mamma lo sapeva. Poi vengo alla prossima lezione, cioè la prova, canto. E il mio pianista mi dice: ma c'è successo qualcosa, perché tu suoni diversamente. Dico: in che senso? Non so, c'è un suono diverso. Io ovviamente pianto, ho raccontato la storia, lui era felice per noi, ho detto che tra un po' avrà la nuova studentessa magari. E da lì ho deciso che lì dobbiamo fare questo progetto, perché è predestinato, no? Perché io canto ninna nanna a qualcuno che c'è già dentro, e ovviamente che la mia voce suona diversamente, perché tutto è diventato molto personale, molto molto unico. E sì, in pandemia non si può fare niente, tutto è chiuso, nessuno prende responsabilità, ho fatto praticamente tutto da solo, ho chiamato tanti, perché conosco tutti, fonici, anche la mia agenzia mi ha aiutato a trovare la sala a Berlino, mi hanno chiamato proprio dalla sala Boulez, fantastica la piccola sala, 2 giorni prima, dicendo: sì, abbiamo tempo, possiamo fare. due giorni prima, però noi abbiamo fatto il programma, era tutto già pronto, anche le regole erano, eravamo in due in stanza e il nostro fonico fuori, allora tre persone soltanto che hai bisogno. In due giorni abbiamo fatto questo disco e la scelta di questi 23 leader era molto molto difficile, allora tutti questi sono highlights del repertorio, le mie cose preferite, ecco l'ultimo brano che ho creato io insieme a Maestro, ecco che ho già detto della meditazione, ho fatto yoga da anni, allora meditazione, le mantra erano sempre nella mia vita in qualche maniera presenti, e la mantra, l'Lullaby mantra che ho fatto io, e questa è la mia contribuzione diciamo alla pace in questo mondo, 19 lingue, perché in ogni lingua esiste questa frase che tu lulla il tuo bimbo con questa frase, tipo bye bye you bye in russo, ninna nanna, cioè in italiano, rocca bye baby in inglese, tutte noi lo conosciamo, e così ho deciso, vabbè ok, facciamo qualcosa molto facile come mantra, no, che può cantare qualsiasi papà o mamma, no? Senza un diploma del conservatorio del canto, no? Che non hai bisogno per cantare il tuo bimbo. È una struttura molto molto facile da mantra che tu canti per tipo 2 ore, no? A volte i bimbi non dormono, no? Lo sa, hai il bimbi lì.
Infatti, sì. Allora, Maya non la fa dormire, quindi.
No, mai è fantastica, poi ma ho fatto a me stessa questo regalo, perché quando non ho più voglia cantare lo metto dal mio cellulare questa ninna nanna e lei canta e lei dorme in 10 minuti. Adesso per esempio io non ho preso Maya con me perché era molto lontano, allora 2 settimane senza lei è un disastro per me, però la mia mamma, nonna, mette sempre questa ninna nanna con la mia voce per farla addormentare, questa è una cosa speciale. E lì, per esempio, ecco che cosa stiamo vedendo adesso, anche cominciando da pandemia, ci vogliono dividere, no? Ci sono i nuovi confini, nuovi conflitti, nuove guerre, tutti siamo a casa proprio senza di vedere nessuno, eravamo, no? E questo non abbiamo bisogno, noi parenti del mondo, mamma, papà, questo, noi cosa vogliamo per le nostre figlie? La pace. Per questo ho pensato mettere insieme, per esempio, le lingue russo e ucraino, azerbaigiano e armeno, ebraico e arabo, e così per far vedere alla gente che questo che siamo uniti, stiamo vivendo in questo pianeta unica che si può distruggere facilmente e nessuno di noi vuole questo. E allora così è nata questa mantra.
Certo, lei che ha il padre ucraino e la mamma russa, come sta vivendo questo momento?
Cosa posso rispondere? È un terrore per tutti, perché ho parenti in Russia, ho parenti in Ucraina, ero con il mio cellulare appiccicato tipo 24 ore su 24 per 3 settimane ormai, e sto soltanto pregando che questa pazzia finirà più presto possibile, che è orrendo.
Lei conosce molto bene la Russia, è molto famosa, e Putin pensa che potrebbe alla fine decidere di fermare la guerra?
Guarda, io lo spero soltanto, che io non posso dire niente per nessuno, cosa posso fare io? Soltanto che cosa mi sorprese in questa tutta situazione? Che la gente in tutto il mondo era così pronta e così veloce per odiare questo mi spaventa di più, devo dire, e che io non so cosa dobbiamo fare ancora per finire questo, io non ho spiegazione, questo non doveva succedere, non doveva succedere tutta questa situazione, non doveva succedere, perché io sono 50-50, ci sono milioni così, dopo questa Unione Sovietica che erano tutti con tutti, le famiglie così 50 e 50 sono tantissime. Adesso sono in guerra pure questi. Io non so. Sanzione tipo cancellare festival con la musica russa, mi hanno già chiesto un paio di volte togliere dal mio recital musica russa, che io trovo assurdo, che proprio trovo assurdo. E poi io lo spero soltanto che finirà quella isteria, che adesso è ancora troppo presto per dire qualcosa come andrà in prossimi anni. Spero che proprio isteria finirà, cosa che dobbiamo capire, che la pace è importante, la pace, la luce dentro di noi, che noi non dobbiamo odiare, questo che ripeto mille volte, sì, è così.
Grazie per essere venuta in Australia e toi 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 per la Maria Stuart.
Toi toi toi, grazie dell'invito ancora, sono felice anch'io.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.